L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buona la prima per la Juventus che vince la gara di andata contro il PSV Eindhoven 2-1, prova a mettere la freccia per il superamento del turno. Ovviamente servirà un'ottima prestazione nella gara di ritorno, perché poteva andare ancora meglio, senza subire reti sarebbe stato meglio per la squadra di Thiago Motta, che però comincia con il piglio giusto, trova il gol con il maghetto Weston McKennie. Poi però in apertura di ripresa la solita defiance difensiva, complice anche un fallo di mano abbastanza evidente, se non, per non dire netto, nell'azione di partenza del PSV Eindhoven, che poi porta alla rete dell'ex nerazzurro Ivan Perisic, che trova la sua rasoiata sul primo palo, l'1-1, Juventus che sbanda un po', ma ci mette un po' a rimettersi in carreggiata, poi però lo fa con i cambi di Motta, due funzionano, due no, entrano Kopp, Miners e Thuram e deludono, sembrano due fantasmi, entrano invece con Seisao e Bangula e decidono, perché l'uno confeziona una sorta di assist per il secondo, che raccoglie una corta respinta del portiere olandese, infila dentro il pallone del 2-1 che permette alla Juventus di andare in terra olandese con il vantaggio di un gol. Sappiamo che ovviamente la rete in trasferta non vale più doppio, quindi attenzione ai calcoli, una Juventus che deve stare molto attenta, cercare di trovare pareggio o vittoria per superare il turno, altrimenti insomma poi bisognerà fare un po' di calcoli. Oggi è il turno invece di Milan e Atalanta. L'Atalanta andrà a far visita alle 18.45 al Bruges, squadra che è comunque molto difficile da affrontare, squadra scorbutica, molto fisica, ma è un'Atalanta in grande forma, quindi ci sono ottime speranze per la formazione di Gasperini. Il Milan affronterà il Feyenoord con forte del fatto che Feyenoord ha esonerato due giorni fa il proprio allenatore, ha perso il suo attaccante che adesso veste proprio la maglia del Milan. Allora, tante cose di cui parlare, c'è anche sullo sfondo il campionato che incombe con una doppia sfida molto intrigante per la zona scudetto, Lazio che aspetta il Napoli, Lazio che concorre per un posto in Champions League, Napoli per lo scudetto, l'Inter che farà visita alla Juventus, Juventus che cerca di insidiare un posto in Champions alla Lazio, e l'Inter invece che vuole agganciare e superare il Napoli al primo posto in classifica. Detto questo, occhio al quarto posto che diventa fondamentale, perché nel frattempo nel ranking stagionale la Spagna si avvicina molto all'Italia, quindi il quinto posto per andare in Champions è a rischio. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, che piacere. Buongiorno.
Ciao, buongiorno, bentrovati, ciao.
Allora, intanto serviva una vittoria alla Juventus, la vittoria è arrivata. Ci sono sempre un po' quegli alti e bassi all'interno della partita, però in Champions League poi quello che conta in particolare, ma nel calcio in generale, il risultato per ora parte con un piccolo vantaggio che potrebbe secondo te bastare alla squadra di Motta?
Ma me lo auguro sinceramente per il calcio italiano, per il ranking europeo, per continuare a sperare di confermare 5 squadre l'anno 21 in Champions League, insieme ovviamente alle partite del Milan, dell'Atalanta, della Roma di domani. Però è una vittoria certamente, come dire, utile da questo punto di vista, importantissima per la Juventus, sofferta più del previsto e del dovuto. E non mi pare che sul piano del gioco ci siano stati grandi passi avanti nella Juventus. Continua, a mio modo di vedere, a esserci un Nico Gonzalez impalpabile, un Douglas Ruiz inconcludente, una squadra che ha mostrato sì tutto il suo orgoglio grazie anche al grande cuore di Gatti, che è stato uno dei protagonisti della vittoria di ieri sera, ma continua ad avere grandi sbandamenti in difesa. Se vi ricordate il finale della partita, negli ultimi 2-3 minuti la Juventus ha rischiato di subire il 2-2 e sarebbe stato un disastro, perché poi devi andare a vincere al ritorno. Detto questo, mi pare che Motta non abbia ancora trovato la quadra, è passato un girone d'andata intero, siamo ormai nella seconda metà del campionato, la Juventus continua a balbettare, a giocare affogate, a giocare così un po' in maniera improvvisata. Secondo me, insomma, io l'ho detto già un'altra volta, credo proprio in questa trasmissione, la campagna acquisti estiva non è stata azzeccata dalla Juventus. C'è un problema di dirigenza, di quadri dirigenti. Io utilizzerei molto di più, per esempio, Giorgio Chiellini, l'ho già detto e lo ripeto.
Sono molto d'accordo con te.
L'ho già detto e lo ripeto, perché uno che sa stare nello spogliatoio, sa parlare con i suoi compagni di squadra. Ho l'impressione che ci sia poca affezione tra giocatori e tecnico, che continua, per carità, a seminare il suo credo calcistico, però i frutti sono abbastanza scarni, devo dire, e ci avviciniamo alla domenica prossima al grande scontro Juventus-Inter, che dirà anche un altro pezzo di verità sulla squadra di Thiago Motta e sulla squadra che, ripeto, era partita con grandi prospettive, con grandi sogni. Ho l'impressione che debba un po' trovare ancora una sistemazione, soprattutto all'interno del centrocampo, perché per la Juventus perdere la Champions League l'anno 21 sarebbe un disastro non solo economico, ma anche ovviamente sportivo, di rapporto con la propria tifoseria.
E poi sarà una partita, quella del derby d'Italia, che ci dirà molto anche sull'Inter, no Antonello? Perché viene da quella sconfitta senza appello, quasi clamorosa, contro la Fiorentina, a una vittoria, comunque sofferta anche lì, 2-1, sofferta con la Fiorentina che l'aveva rimontata, però ha fatto vedere un Inter con un volto totalmente diverso. Questa alternanza stagionale anche dell'Inter ti racconta che è una squadra che magari rispetto all'anno scorso è meno cannibale, è un po' più in difficoltà magari fisica, di motivazione da parte dei giocatori, è una squadra che comunque alla fine nel momento topico della stagione riuscirà a far vedere la sua superiorità dal punto di vista della rosa?
Ma io credo che l'organico a disposizione di Inzaghi sia di sicuro affidamento. Inzaghi ha praticamente due squadre che potrebbero giocare nel campionato di Serie A, entrambe stare ai vertici della classifica. Il passo falso di Firenze, incredibile, inaspettato, anche per come si è verificato, ha dato evidentemente una scossa, ha avuto un contraccolpo, perché al di là dei demeriti della Fiorentina, che l'altra sera si è fatta francamente aggredire dalla Juventus e ha combinato poco, l'Inter ha dimostrato di essere una corazzata, con una panchina lunga, con una panchina solida, con giocatori preziosi, a cominciare da Lautaro, che vede la porta come pochi attaccanti al mondo. Quindi da questo punto di vista l'Inter credo che la fame ce l'abbia, è impegnata, ha superato la prima parte della Champions, quindi da quel punto di vista può per qualche settimana tirare un attimo il fiato, anche in rapporto alla diretta concorrente, al Napoli, che le coppe non ce l'ha, c'ha altri problemi il Napoli, sia di organico che di infortuni, questa con una buona dose di sfortuna, però credo che l'Inter abbia tutte le, i requisiti, tutte le forze per arrivare alla volata finale e giocarsi lo scudetto con il Napoli nel mese di marzo, aprile, quelle sono le settimane poi decisive dei campionati.
Napoli, così chiudiamo il discorso scudetto e poi ci concentriamo anche sulle gare di questa sera. Napoli che perde un pezzo importante, perde Neres, guarda caso. Ironia del destino, se vogliamo, beffa più che ironia del destino, esattamente quel giocatore che non ha un ricambio, perché Kvaratskhelia è andato via e il Napoli, al di là dell'acquisto fatto poi nel finale con Okafor, che però ancora non ha convinto, non è esattamente quello che poteva dare fiato a Neres o comunque sostituire nel ruolo e nella tipologia di gioco Kvaratskhelia, si trova praticamente scoperto a sinistra, perché ricordiamolo, si è fermato anche Spinazzola, ancora fermo Oliveira, e quindi tutto è sulle spalle e sui piedi di Mazzocchi, che peraltro è stato attaccato violentemente sui social, e quindi in maniera impropria assolutamente, dai tifosi del Napoli, per quell'errore che però deve condividere con Juan Jesus in occasione del gol del pareggio dell'Udinese. E adesso c'è la Lazio, una Lazio che invece ha vissuto di alti e bassi, molti più alti che bassi, e in questo momento è un momento di alto importante per la squadra di Baroni, che vuole fare 3-3 nelle sfide contro Antonio Conte, ma il Napoli non può più perdere punti, altrimenti l'Inter, se dovesse far risultato all'Allianz contro la Juventus, andrebbe in atto verso il sorpasso. il mercato di gennaio rischia di penalizzare la corsa di Antonio Conte?
A mio avviso sì, rischia di penalizzarlo, e mi meraviglio che Conte non abbia battuto un po' i pugni sul tavolo con la società, perché certamente sono imprevedibili gli infortuni, da cominciare da Buongiorno, ad arrivare a Oliveira, a Pinazzola, adesso a Neres. Però voglio dire, la cessione a quel prezzo di Ravasteria, giusta secondo me, perché non si possono rifiutare certe cifre, anche e soprattutto se il giocatore gradisce andare via, non si può tenere per forza un giocatore in organico. Però io penso che i tifosi napoletani avevano il diritto e hanno il diritto di aspettarsi qualche cosa di più dalla società. E Okafor non è certamente un sostituto in quella zona del campo, quindi il Napoli ha un po' il fiato corto sulla panchina, anche tenendo conto che Antonio Conte, lo sappiamo, ma questo io lo vedo come un suo pregio, un suo merito, non come un suo difetto, è uno che mette molta pressione ai giocatori e quindi chiede molto ai giocatori. E ovviamente ha bisogno però poi, quando si tratta di sistemare la squadra in certe situazioni, di avere dei sostituti all'altezza dei primi 11, e questo secondo me nel Napoli non c'è. È un peccato, perché l'incasso di Ravasteria avrebbe probabilmente meritato di essere reinvestito, non con un altro Ravasteria, perché non è possibile probabilmente trovare un sosia, e comunque sono cifre molto molto alte. Però ecco, dare un sostegno in più all'allenatore, che secondo me, l'ho già detto tante volte, è stato quest'anno il miglior acquisto del Napoli, Antonio Conte è stato il miglior acquisto del Napoli, io credo che dargli un sostegno in panchina avrebbe garantito a lui, alla squadra, agli altri giocatori un viaggio, un percorso più come dire, tranquillo. Voglio aspettare una lancia, io non conosco Mazzocchi, l'ho visto giocare, non ho grandi come dire, referenze su Mazzocchi, però non si può, a mio modo di vedere, attaccare e crocifiggere un giocatore che è stato chiamato in un momento di estrema difficoltà, in emergenza praticamente, a ricoprire un ruolo, lo ha fatto con la buona volontà, con i mezzi, con come dire, le sue capacità. Ovviamente è uno che è stato paracadutato in una squadra con richieste molto significative, molto pressanti, ha fatto quello che può fare, bisogna aiutarlo a inserirsi nella squadra, perché anche Mazzocchi continuerà a servire ad Antonio Conte.
Così come vergognosi in questo caso sono stati gli insulti razziali nei confronti di Kenny, Moise Kenny, dopo la vittoria.
Io sono indignato, guarda, perché andiamo ancora avanti con questo problema degli insulti razzisti, della discriminazione razziale, anche a San Siro, anche i giocatori fanno il loro mestiere. Io veramente non so più che altro si possa fare da parte della federazione, dei club. Io credo che le responsabilità maggiori siano degli uomini di campo, perché sono gli uomini di campo, i tecnici e gli allenatori, che dovrebbero dare in queste circostanze dei segnali chiarissimi: fermare il gioco, bloccare le partite fino a che la gente non impara a essere educata e rispettosa. Stiamo ancora qui parlando di giocatori neri, di giocatori gialli, di razzismo, di territorialità, di discriminazione. Io sono veramente stufo di questi problemi. Ne parliamo, torniamo a parlarne, buone elezioni, buoni censori, buone prediche. Si predica bene, ma si razzola male, quasi sempre.
No, sono d'accordo con te. Purtroppo è una questione di educazione culturale, che siamo veramente molto molto indietro, e sarebbe bello se appunto le società di appartenenza di quel tipo prendessero dei provvedimenti.
Guarda, se mi permetti una cosa, certo. Voglio segnalare una cosa che a qualcuno è sfuggita. Certo. L'altro giorno Ranieri, sì, Claudio, sì. Ranieri, che è un grandissimo signore, è inutile, non ha bisogno ovviamente di essere elogiato da me, ha fermato la squadra, giocavano a Venezia, un giocatore del Venezia è finito per terra nell'area della Roma, è rimasto per terra, l'altra squadra, la Roma, ha continuato a giocare con Mancini, come si vede nelle immagini, che dice andiamo avanti, bene, Ranieri al centrocampo ha bloccato la squadra, ha fatto mettere il pallone laterale per soccorrere il giocatore del Venezia. E questi, voglio dire, sono esempi che devono, come dire, indicarci una strada, ma sono esempi anche da sottolineare, da esaltare. Io penso a tutte le nostre polemiche, a tutte le nostre discussioni, a tutti i nostri infingimenti, a tutte le nostre ipocrisie in queste situazioni. Beh, ci sono per fortuna dei fari che ogni tanto si accendono. Claudio Ranieri è uno di questi.
Ti porto, e sono molto d'accordo, sottoscrivo in pieno quello che dici, ti porto un attimo sulla questione arbitrale, perché il nostro amico Francesco da Latina, che salutiamo, dice: intanto spero vivamente che la mia Inter possa prendere questi razzisti schifosi e non farli entrare mai più allo stadio. Per quanto riguarda gli arbitri, quest'anno è già successo che venissero assegnati calci d'angolo inesistenti, basta pensare al gol del pareggio del Napoli a San Siro contro l'Inter, lì però non si gridò allo scandalo. Però mi permetto solo di aggiungere, Francesco, che magari se da un lato è una deviazione impercettibile, dall'altro non concedere un calcio d'angolo per una palla uscita di oltre 30-35 cm che si vedeva a occhio nudo, faccio riferimento al gol del vantaggio dell'Inter su Bastoni che aveva rimesso la palla dentro quando era abbondantemente fuori, beh, lì è un errore talmente marchiano che chiaramente va evidenziato, no Antonello? Perché all'epoca del VAR, e il protocollo non ti poteva permettere di intervenire, lo abbiamo detto, però all'epoca del VAR, delle telecamere, eccetera, se un guardaline non si accorge, assistente, come lo vogliamo chiamare, non si accorge di un pallone uscito in maniera così clamorosa, e poi le partite comunque in ogni caso dagli errori vengono condizionate.
Non c'è dubbio, è stato un errore molto grave quello dell'assistente, che un errore certamente in buona fede, intendo sottolinearlo e ribadirlo, perché se non parliamo, certo, di buona fede ma di altro, chiudiamo baracche e burattini, ci salutiamo e buonanotte ai suonatori. Quindi un errore grave sicuramente in buona fede, nell'epoca, nell'era della tecnologia e del VAR, che è nato proprio per evitare distorsioni, errori di questo genere, bisogna fare ovviamente una riflessione. Io non mi faccio tante illusioni sul primo marzo, quando a Belfast si riunirà l'IFAB, questo organismo della FIFA che era una volta di stampo giurassico, con i rappresentanti delle quattro federazioni inglesi che hanno fondato il calcio nel 1886, e poi con altri dirigenti della FIFA. Le cose sono un pochino migliorate da questo punto di vista, perché ci sono dei panel di tecnici e di calciatori e degli stessi arbitri, noi abbiamo Collina in FIFA, non ce lo dimentichiamo, che hanno un po', come dire, modernizzato questo organismo veramente arcaico, ed è l'unico che può cambiare le regole del gioco, compreso il protocollo del VAR. Io non mi faccio tante illusioni, anche perché non è all'ordine del giorno della riunione del primo marzo il problema del VAR, dell'ampliamento, della revisione del protocollo. Dovrà però essere messo all'ordine del giorno. Esiste il sistema che noi giornalisti di un tempo ci ricordiamo del cosiddetto fuori sacco. Benissimo, c'è una riunione il primo marzo, mancano due settimane, poniamo all'ordine del giorno dell'IFAB questo problema. Ieri lo stesso Collina ha avanzato qualche idea che non riguardava il problema che si è verificato l'altro giorno con Bastoni, però ci sono delle idee nuove, per esempio quella di rivedere l'intervento del VAR sulla seconda ammonizione, caso Tomori, o quello del corner, caso Bastoni. Si parlerà probabilmente e più, diciamo, facilmente, ma non mi faccio tante illusioni, lo dico con molta franchezza, si parlerà dell'idea di applicare sui calci di rigore il sistema dei tempi supplementari per pareggiare meglio la prestazione del calciatore che tira rigore è quella del portiere, cioè sulla respinta del portiere non si può ribattere il pallone in porta. Così come un'altra idea che sarà discussa il primo marzo è quella di ampliare da 6 a 8 secondi il tempo per cui i portieri possono trattenere il pallone nelle mani. Si sta già sperimentando in alcuni campionati primavera. dopodiché assegnare alla squadra che attacca un calcio d'angolo o un fallo laterale, proprio per accelerare il gioco. Così come c'è l'ipotesi, già sperimentata con successo in un contesto completamente diverso da quello dei campionati europei, soprattutto in Italia, che è quello sperimentato dagli europei, cioè che soltanto i capitani possono interloquire e parlare con l'arbitro, magari, come diceva il vecchio Carletto Mazzone. Io starò a vedere. Sarebbe edificante, signorile e sportivo per tutti, che finissero una volta per tutte quei capannelli, quegli assalti, quegli accerchiamenti all'arbitro, perché gli arbitri sbagliano, continueranno a sbagliare, ma non li aiutiamo per niente. Quando sento alcuni tecnici che a caccia di alibi, dicono: io non conosco, non capisco i criteri del VAR, del protocollo, è colpa tua se non li capisci, perché non ti sei applicato a conoscerli, perché sono state fatte dalla Federazione e dall'AIA riunioni con i capitani e con i tecnici, c'è un confronto frequente con gli arbitri e con i dirigenti arbitrali. Se non conosci i criteri, è colpa tua, aggiornati, non cercare alibi.
No, mi è piaciuto anche questo excursus che hai fatto, sono tante le cose che in effetti nei cambiamenti possono aiutare il calcio a cambiare, anche perché cambia il calcio stesso e quindi i regolamenti un po' si devono adattare. Io in particolare, Antonello, e nel salutarti magari approfondiamo proprio questo tema, mi concentrerei anche sulla questione del fuorigioco in particolare, perché tornerei a dare un po' di luce tra i corpi prima di poterlo fischiare, perché il fuorigioco di un tacco mi sembra veramente una cosa abbastanza ridicola.
Sono perfettamente d'accordo con te, stiamo stravolgendo la ratio del gioco. Io ho raccontato tante volte che una volta mi sono trovato per caso in una riunione, in una serata dell'AIC, a parlare con Ibrahimovic, il quale a questo proposito mi disse: io calzo 45, ho 45 di piede, se c'è il mio difensore calza 42 e ci mettiamo con i talloni appagliati, io sono costantemente in fuorigioco. Non è possibile. No. Allora, secondo me, bisogna tornare al criterio di luce. Non si possono però trovare criteri intermedi, o luce o come adesso, perché non si può dire 5 centimetri, 10 centimetri, perché poi anche lì continuerebbero e si moltiplicherebbero le discussioni e le polemiche che non fanno bene a nessuno.
No, sono d'accordo, perché quello è veramente una cosa che poi dopo alla fine, sì, tracci la linea e dici non è diciamo contestabile, però è veramente contestabile.
Difetti, con tutti i suoi difetti, ho già detto come la penso, cioè sì, per il ripristino della luce, con tutti i suoi difetti è l'unica cosa oggettiva oggi però, ricordiamoci.
Sì, assolutamente, come la goal line technology che ti dice quando è gol e quando non è gol.
Esatto, sono due,
queste qua. Hai ragione. Antonello, grazie, un grande abbraccio.
Grazie a voi, Antonello, buona giornata, buon lavoro, ciao.
Grazie, termina qui il nostro editoriale con Antonello Valentini, tra poco la redazione di Tutto Mercato Web, sono arrivati già tanti messaggi, li condivido con la redazione, poi alle 12.05 avremo Mirko Nicolino, andiamo poi a Milano con Antonello Gioia per farci raccontare invece l'ultimo in casa Milan che scende in campo oggi in casa del Feyenoord, ricordiamo invece l'Atalanta in casa del Club Brugge, ricordiamo che le migliori piazzate per gli accoppiamenti playoff giocano la prima in trasferta e la seconda in casa proprio per avere un vantaggio, mentre la Juventus, appunto, che era una tra le peggiori piazzate dei playoff, ha giocato la prima in casa e poi si giocherà la qualificazione in casa con il PSV Eindhoven. Vi aspetto tra poco.